iniziamo.
Grazie. Bene, buonasera a tutti. Siamo arrivati nel nostro corso su vecchiaia, morte, vita eterna, all'incontro su morte e risurrezione. Spero che ci siano anche dei giovani, perché questo è un argomento per tutti, perché come diceva quel famoso predicatore, ricordatevi bene, morirete tutti e forse anch'io. No? Ciascuno di noi, l'ho detto altre volte, crede di essere sempre quel forse anch'io, ma la morte, vedremo, fa parte della vita e quindi è un tema che sicuramente ci deve trovare preparati. Invece la nostra società, lo sappiamo, rifiuta la morte. Addirittura fin dagli anni 60 hanno cominciato a lavorare all'ibernazione prolungata o cosiddetta conservazione criogenica, cioè tanti ricconi americani che si fanno crioibernare dicendo magari ecco adesso la medicina moderna non è ancora in grado di farmi star bene, ma se poi metto il timer di riapertura del mio frigorifero fra 1000 anni magari allora la medicina mi saprà fare vivere. E allora ecco si preparano i cadaveri congelandoli in azoto liquido a meno 196 gradi e si spera attraverso questa via di trovare l'immortalità. E il fenomeno è talmente diffuso che la Congregazione per la Dottrina della Fede, con un decreto del 2009, la Dignitas Personae, ha detto che vanno rifiutate queste proposte in cui si manifesta una sorta di insoddisfazione o persino di rifiuto del valore dell'essere umano come creatura, come persona finita, nel tentativo di creare un nuovo tipo d'uomo, una dimensione ideologica secondo la quale l'uomo pretende di sostituirsi al creatore. Ma senza arrivare a questi eccessi, bisogna riconoscere davvero che nella cultura odierna il nuovo tabù è la morte. Tant'è vero che filosofi e sociologi parlano ormai di oscenità della morte, di eclissi della morte, di complotto del silenzio riguardo ad essa. Mentre fino a 30-40 anni fa l'aspirazione di tutti era morire nel proprio letto, circondati dai figli e dai nipoti e dagli amici, adesso appena il paziente si aggrava, la prima richiesta che viene fatta al medico è: per carità, vuol mica che muoia in casa, e portiamolo a morire in ospedale, chiamiamo il pronto soccorso. E se il medico insiste: ma si sta spegnendo, non c'è più niente da fare, la risposta è sempre: ma vuole mica che i bambini vedano il nonno morire. E allora ecco, si muore in maniera anonima, magari dietro un paravento, isolati, senza più neanche il conforto dei parenti attorno, soprattutto in questo periodo di Covid, lo sapete. Eppure già Platone parlava della necessità di melete thanatu, cioè di esercitarsi a morire. Una volta la morte era presentata come magistra vitae, cioè veniva insegnato a noi fin da piccoli a prepararci a vivere in maniera personale, non solo adesso ma anche nell'ora della nostra morte, come chiediamo nell'Ave Maria. Siamo invece ormai abituati a morti tutti virtuali, apriamo il telegiornale, vediamo le bombe che bombardano Gerusalemme o i territori palestinesi, vediamo in diretta centinaia di vittime, vediamo i migranti morire in nave, vediamo quelli che precipitano dalla funivia e muoiono in 15, vediamo sempre morti spettacolo, morti godibili, morti fruibili, morti degli altri, e poi cambiamo canale e andiamo a vederci il film, andiamo a vederci varietà, eccetera, o la partita. Ecco, abbiamo sempre la morte come un qualche cosa di spettacolare, di virtuale, ma non abbiamo mai la morte come un fenomeno proprio. E quindi si arriva alla propria morte senza essere minimamente preparati e quindi con un tragico carico di sbigottimento e di angoscia. addirittura abbiamo inventato la festa di Halloween per esorcizzare in qualche modo la morte, mettendola a sorridere. L'esperienza della recente pandemia, attuale pandemia del Covid-19, ha poi messo ancora più a nudo la consapevolezza della nostra umana fragilità. Prima di tutto ha fatto capire, se mai ce ne fosse stato bisogno, in questa mentalità scientistica positivistica, che la medicina ha dei grossi limiti. La medicina non sapeva come curare, non sa come curare il Covid. Gli si mette un po' d'ossigeno, gli fa qualche anticoagulante e si spera in Dio girandolo un po' a pancia in su e un po' a pancia in giù. Ma non abbiamo l'antivirale specifico per il Covid. E allora abbiamo paura. Anzi, questa paura si è maggiormente diffusa tra gli anziani, che sono di gran lunga il più facile bersaglio del virus. Voi sapete che il tasso di letalità da Covid-19 è del 2-3% nei pazienti sotto i 40 anni, arriva al 15% nei pazienti ultra ottantenni. E poi l'anziano vive il timore, in caso di pandemia, di non essere appropriatamente curato. Di fronte alla scelta, in caso di carenza di posti in terapia intensiva, di privilegiare il ricovero dei più giovani invece di quello dei più vecchi, come è stato suggerito ufficialmente dalle linee guida non solo svizzere, che sono state le prime che l'hanno emanate, ma anche italiane, cioè la SIA-ARTI, la Società Italiana di Anestesia e Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, ha suggerito che in caso di carenza di posti letto si privilegino i giovani e non gli anziani. Ecco, questa rimozione della morte, rimozione della morte che ci fa intendere sempre che sia un fatto che a noi non arriverà mai. Mi ha colpito tantissimo un sondaggio che ho sentito ieri proprio a proposito del Covid, no? E la domanda era così articolata: hai paura che il coronavirus possa colpire mortalmente la tua nazione? Rispondono sì, 70% dei casi. Hai paura che il coronavirus possa colpire mortalmente la tua città? Rispondono sì, il 50% dei casi. Hai paura che il coronavirus possa colpire mortalmente te? Risponde sì, il 20% dei casi. Guardate questa dissociazione che ci dice come noi rimuoviamo sempre il fenomeno della morte. D'altra parte, anche tra i credenti c'è questo fenomeno. Non si vede ormai più nessuno che porti i segni del lutto. Io ricordo quando ero piccolo, al mio papà morì uno zio, andò avanti per un anno con un nastrino nero sul bordo della giacca. Ecco, non si medita più sui famosi novissimi. Il mio libro invece parla della vecchiaia e dei novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso, ed è il tema di questo corso, ma non è più predicato il tema della morte, del giudizio, dell'inferno e del paradiso. Quando ero giovane e andavo a scuola dai salesiani e mensilmente si faceva l'esercizio della buona morte, in cui si rifletteva sugli ultimi istanti della nostra vita e si concludeva poi sempre con la preghiera per quello di noi che sarà il primo a morire. E allora io facevo le medie, quindi venivamo preparati abbastanza presto a questo. Eppure, come diceva Jungel, quando l'uomo vuole comprendersi, deve interrogarsi sulla morte. Per questo San Benedetto esortava nella sua regola ad avere ogni giorno la morte davanti a sé. E Giovanni XXIII diceva: diventa soave la vita se familiarizziamo col pensiero della morte. Don Sergio Messina, che molti di voi conoscono perché oltre ad essere stato cappellano all'infantile Regina Margherita e aver visto, lui dice, nessuno ha mai visto in Piemonte tante morti di bambini quanti ne ho viste io. Poi è stato all'Amedeo di Savoia, dove ha anche creato un hospice per i terminali di AIDS. poi ha cominciato a tenere dei corsi sul vivere la morte, e lui scrive: perché anche molti cattolici temono così visceralmente la morte? Perché non hanno mai compiuto la scelta dell'assoluto, non credono, non hanno mai fatto l'esperienza dell'amore di Dio. Credono che esista da qualche parte un'entità astratta, un motore immobile, un computer onnipotente, non certamente una compassione e una tenerezza senza limiti. Hanno così poca nostalgia di Dio da temerlo soltanto. Non hanno mai capito e non hanno mai dato a Dio quello che è di Dio, cioè tutto. Perché se morire è scivolare in Dio, allora non si può temere la morte. E difatti i primi cristiani venivano chiamati gli aphoberoi thanatu, cioè coloro aphobos che non hanno paura della morte. Non perché i primi cristiani occultassero la morte, ma perché erano coscienti che la propria morte non stava davanti a sé, ma il limite stava dietro di sé, nel battesimo. Il battesimo era stato il momento della morte dell'uomo vecchio che aveva aperto la vita eterna. E davanti al cristiano quindi sta solo la vita eterna, la resurrezione, la propria vera vocazione, che è diventare il figlio di Dio, che è diventare Dio stesso. La morte invece fa parte della nostra vita. E qui vorrei sgombrare subito certe idee che inquinano ancora la nostra riflessione sulla morte, no? Spesso noi siamo legati a una lettura letterale, no? Fondamentalista del libro della Genesi, per cui Dio, l'uomo ha peccato, Adamo ha commesso il peccato cosiddetto originale e Dio per punizione gli ha mandato la morte. Ma guardate che le cose non stanno così. Noi sappiamo infatti che circa 5 miliardi di anni fa si forma la Terra, il vivente vi compare lentamente, 400 milioni di anni fa compaiono i primi vertebrati, l'Homo sapiens non data più di 2 milioni di anni fa. Ma prima che fosse comparso il primo Homo sapiens, nel corso della storia e dell'evoluzione della Terra, milioni di individui avevano sperimentato la morte, milioni di specie si erano estinte, ad esempio i famosi dinosauri, che si erano già estinti tanto tempo prima della venuta dell'uomo. Ecco che quindi il peccato non è stato la causa della morte fisica, ma invece l'invecchiamento, la sofferenza, la morte fanno parte integrante della natura biologica umana, sono caratteristiche del modo di essere di noi creature. Sì, è vero, dice il libro della Sapienza, Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi, ma ha creato tutto per l'esistenza, ma Dio permette la morte, perché avendoci creati altri da Lui che è l'infinito, ci ha fatti finiti, altri da Lui che è immortale, ci ha fatti mortali, altri da Lui che è la vita, ci ha fatti soggetti alla caducità e alla morte. La morte quindi è un evento biologico e non il frutto di un peccato. Poi il peccato incide anche sulla morte, lo vedremo dopo, ma la morte è primariamente caratteristica del fatto che noi non siamo Dio, che noi non siamo Dio, e questo è molto importante, quando lo dico sempre, perché la prima reazione di fronte alla malattia e alla morte è sempre: ah, perché Dio mi manda questo? Ah, cosa ho fatto per meritarmi questo? No, non è Dio che te lo manda, ma la malattia e la morte fanno parte del tuo essere non Dio, e quindi dell'essere creatura, e quindi dell'essere finito. Lo dice bene Genesi 3, polvere tu sei, e in polvere ritornerai. O ancora Coelet, c'è un tempo per nascere e un tempo per morire, la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa, come muoiono queste, così muoiono quelli. E Giosuè, parlando della sua morte, dirà: vado per la via di ogni abitante della terra. E Paolo dice: l'uomo è un essere corruttibile, è un essere ignobile, con un corpo animale, di terra perché tratto dalla terra, di carne e di sangue. Prima Corinti 15, 42. Quindi la malattia e la morte fanno parte della nostra creaturalità. Ed è proprio per questo che Dio decide a un certo momento di vincere la nostra morte, da un certo momento, da subito, nel momento in cui ci crea, e nel momento in cui ci crea pensa all'incarnazione del Figlio, in cui il Figlio prenderà su di sé le nostre sofferenze, le nostre paure, le nostre angosce, il nostro morire, per distruggere per sempre nel mistero pasquale della sua resurrezione. Quindi il nostro Dio non solo non ci manda il male, ma soffre con noi, ma condivide il nostro letto di malattia, condivide la nostra esperienza di morte, addirittura scende all'inferno con noi, come proclamiamo nel credo apostolico, discesa all'inferno. Dio viene ad abitare i nostri inferni per distruggerli e per portare in essi la vita divina. Vi dicevo che c'è una qualche influenza del peccato sulla morte, tant'è vero che il primo concilio di Cartagine, condannando Pelagio nel 417, affermava: chiunque afferma che il primo uomo sia stato creato mortale, cosicché sia che peccasse sia che non peccasse avrebbe dovuto separarsi dal corpo non in forza del suo peccato ma per necessità di natura, sia anatema. Cosa vuol dire questo? Attenzione, vuol dire che l'uomo sarebbe morto, ma la vita non sarebbe consistita, secondo il concilio, ma la morte non sarebbe consistita, secondo il concilio, in una separazione dal corpo. La morte non avrebbe avuto il carattere di un disfacimento corporeo. Non ci sarebbe stato il disfacimento corporeo. L'uomo, Adamo, sarebbe morto, ma sarebbe entrato immediatamente anche col corpo in quello che chiamiamo la vita in Dio, in quello che chiamiamo il paradiso, in quello che chiamiamo la vita eterna. L'uomo sarebbe passato immediatamente dal suo stato di grazia originario allo stato di resurrezione senza dover abbandonare il proprio corpo. E la Chiesa, seguendo questa logica, ha proclamato con Pio IX nel 1854 che Maria era immacolata, cioè non aveva in sé gli effetti del peccato. E allora Pio XII nel 1950 ha detto: se non aveva in sé gli effetti del peccato, è stata assunta in cielo anche col corpo immediatamente. Quindi Maria è morta, ma il suo corpo non ha visto il disfacimento causato come segno del peccato dell'uomo, ma subito ha goduto della dimensione della resurrezione. Quindi il peccato aggrava in qualche misura la sofferenza della morte, facendo della natura umana una natura storicamente ferita. Se noi comprendiamo però che la vita comprende la morte, allora capiamo perché nella Bibbia la morte spesso è un momento sereno, vissuto nella dignità, nella benedizione riconoscente, circondati dai figli a cui si lascia un esempio anche nel morire, altro che le morti attuali, forse la parte più tragica della nostra pandemia da Covid è stata proprio queste morti in solitudine, no? Dove neanche non avevi nessuno che ti tenesse la mano, dove non avevi nessuno nella tua stanza, dove sei lasciato solo, una morte solitaria, magari intubati, senza nessun affetto familiare che conforti questo momento supremo della vita. Se credenti, privati anche dell'unzione dei malati, privati del viatico. E addirittura la paura del contagio ha portato spesso a proibire le normali onoranze funebri o religiose o civili. Ha imposto spesso tutti ricordiamo i camion militari pieni di bare, no? Che escono da Bergamo. Ecco, una sepoltura frettolosa della salma, senza l'accompagnamento di un ricordo, senza l'accompagnamento di una preghiera. Ma la morte è una vera chiamata, è una chiamata di Dio. Il salmista, nel Salmo 90, ci dice: tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo. Quindi Dio ci chiama a un certo momento. Tra le vocazioni, tra le chiamate, abbiamo detto che la nascita è una vocazione, la nostra professione è una vocazione, l'essere celibi o essere sposati è una vocazione, avere certi impegni nella Chiesa e nel mondo sono vocazioni, essere anziani è una vocazione, anche morire è una vocazione. Verrà il momento in cui saremo chiamati da Dio. Ma Gesù è venuto, dice Ebrei 2, a liberare quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Bellissimo questo, eh? Cioè, Gesù dà un senso al nostro vivere, dando un senso anche al nostro morire, liberandoci quindi già ora da questa paura. Ecco che allora la morte, se è una vocazione, è un atto di obbedienza alla fede, come dice Romani al capitolo 1, versetto 5. E allora sarebbe sempre auspicabile che il morente sapesse della sua condizione, sapesse che è arrivato alla fine della vita, perché l'uomo confessi di non essere il proprietario della sua vita e si abbandoni con serenità nelle braccia del suo creatore, perché l'uomo sappia rispondere: eccomi, io vengo, a questa chiamata del Signore. Questo non sempre è possibile, talora ci sono delle persone, anche credenti, che non vogliono saperlo, eh? Bisogna avere molto rispetto, molta delicatezza, ecco. Però ecco, l'uomo credente deve accettare la morte come facente parte della vita, come una chiamata del Signore. E ben lo sapeva Francesco d'Assisi quando nel 1226, ormai agonizzante, vuole aggiungere al suo splendido Cantico delle Creature l'ultima strofa, che aggiunge proprio in punto di morte: laudato sii mi Signore per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Quindi la morte come sorella da accogliere nell'obbedienza e nell'affidarsi a Dio. Vedo qui Giovanni Sabatini, fratello dell'indimenticabile padre Silvano, e mi ricordo una cosa che mi diceva spesso padre Silvano, che una volta a Catrimani aveva incontrato un leader indigeno, uno Yanomami, in piena foresta amazzonica, lì nel Roraima, che moriva a 34 anni. Ma tra gli Yanomami la vita media è 35-40 anni, no? E quindi Silvano fu molto colpito che quest'uomo diceva agli astanti: sono contento di morire perché ho vissuto, ho cacciato, ho pescato, ho avuto figli, ho difeso la mia tribù, sono contento di morire perché ho vissuto. 34 anni in una civiltà dove la vita è molto più breve della nostra, ma quanti di noi potranno dire: sono contento di morire perché ho vissuto? La morte poi è il segno della nostra creaturalità, vi dicevo, della nostra finitudine. È il segno che la salvezza giunge solo da Dio. E in questo, nel morire, se vi dicevo che nell'invecchiare non abbiamo il modello di Gesù Cristo, perché Gesù non ha avuto il dono della vecchiaia, nel morire abbiamo però il modello di Gesù Cristo. Gesù che ha preso su di sé la condizione umana fino a morire, e a morire tra atroci sofferenze di un'intensità enorme. Ecco perché Papa Francesco, lo specifico nel mio libro La fede in tutti i sensi, insiste tante volte sull'importanza di contemplare il crocifisso e di contemplarlo nella sua crudele realtà. Dice Papa Francesco, di contemplare i crocifissi brutti, quelli reali, perché gli artisti hanno fatto crocifissi belli, artistici, alcuni sono d'oro, di pietre preziose. E poi il Papa li scusa, dice non sempre è mondanità, quello vuole significare la gloria della croce, la gloria della risurrezione, ma guarda prima di tutto questo, soprattutto nei momenti brutti, nei momenti difficili, avvelenati dall'aver detto nel nostro cuore qualche delusione contro Dio, guardiamo il crocifisso piagato. E se davanti al volto di Gesù, crocifisso, non riesci ancora a lasciarti guarire e trasformare, allora penetra nelle viscere del Signore, entra nelle sue piaghe, perché lì ha sede la misericordia divina. L'ho detto tante volte, siamo l'unica religione al mondo che ha come simbolo non un astro luminoso come la mezzaluna islamica, non il pacioso Buddha, ma un torturato con le più terribili sevizie del suo tempo. E quel crocifisso è questa grande calamita che attira su di sé tutti i nostri dolori, tutte le nostre sofferenze. Non c'è dolore che non venga assunto e compreso nel crocifisso. Non c'è morte che non venga assunta e compresa nel crocifisso. Gesù è uno che a un certo momento non ce la faceva più. Questo mi ha sempre colpito, Tant'è vero per cui i suoi aguzzini presero un certo Simone di Cirene e gli posero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Da quel momento, anche quando non ne possiamo più, sappiamo che c'è qualcuno che ci comprende, perché lo ha provato. Allora Gesù diventa anche nostro modello nel morire. Come Gesù dovremo lottare senza quartiere contro la malattia. Anche Gesù ha pregato, passi da me questo calice. Ben venga quindi ogni terapia medica, ogni progresso scientifico, ogni ricerca volta a sconfiggere o almeno ad alleviare le nostre patologie. Ma poi dovremmo fare obbedienza a questa vocazione. Padre, però non come voglio io, ma come vuoi tu. E anche nel morire dovremo, come Gesù, sapere restare aperti agli altri, amare. Pensate Gesù che nei Getsemani, prima di morire, prega per i suoi. Si preoccupa che gli apostoli non vengano arrestati con lui. Lungo la salita al Calvario, portando la croce, consola le pie donne. Sulla croce non solo perdona, ma scusa i suoi assassini. Sulla croce si preoccupa della salvezza del ladrone crocifisso con lui. E infine Gesù muore pregando. Voi lo sapete, Gesù muore pregando, recitando il Salmo 22, Eli Eli lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma ricordiamoci sempre, non è che in quel momento Gesù stia dicendo al Padre che l'ho abbandonato, sta recitando il Salmo 22, l'ho detto un sacco di volte, siamo noi che abbiamo dato i numeri ai salmi, anzi, la numerazione dei salmi è avvenuta nel 1492, insomma dopo la prima stampa di Gutenberg da parte di un francese detto Estienne. Prima tutto l'ebraismo ha sempre chiamato i salmi con le prime parole del primo versetto, come noi una canzone la chiamiamo con le prime parole del primo versetto, cantiamo tutti Fratelli d'Italia e noi ci ricordiamo, sappiamo che cos'è, oppure cantiamo tutti Juve, storia di un grande amore, ecco, e sappiamo che è l'inno della Juve, o Finché la barca va. Vedete, noi, anche noi individuiamo le canzoni, anche se hanno altri titoli magari, ma sempre con il primo versetto. Ecco, allo stesso modo Gesù sulla croce dice, ci dice l'Evangelista, morire citando non il Salmo 22, perché non c'erano ancora i numeri, ma il Salmo Eli Eli lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato, che è il Salmo 22, che è formato di due parti, in cui il sofferente grida a Dio il suo dolore, la sua disperazione, il suo abbandono, ma nella seconda parte la sua fiducia nella resurrezione, la sua fiducia nel Dio che gli darà la vita, la sua fiducia in Dio che lo accoglierà nella sua gloria. Ecco che Gesù poi recita anche il Salmo 31, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quindi muore pregando. Ed è significativo che mentre Luca fa esclamare al centurione di fronte alla morte di Gesù, veramente quest'uomo era giusto, Marco, che è il teologo della croce, fa dire al centurione: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Cioè, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. La sua è stata una morte da Dio. E il credente, sull'esempio di Gesù, affronta la morte come creatura nuova, non come gli altri uomini, ma davvero figlio di Dio. Allora il credente è chiamato a morire come Gesù. E guardate, questa è stata una intuizione pastorale della Chiesa nei secoli, che noi abbiamo un po' abbandonato, ma su cui la Chiesa ha insistito qualche volta persin troppo, no? Pensate alla Via Crucis, pensate alle predicazioni quaresimali, pensate ai riti della Settimana Santa e del Venerdì Santo. Pensate alla collocazione dei crocifissi nei luoghi critici della vita dell'uomo. Fino a qualche tempo fa erano negli ospedali, credo siano ancora presenti nelle aule di giustizia. C'è stata la polemica se tenerli o no nelle scuole, ma quante volte sulle vette dei monti o lungo le nostre passeggiate in montagna noi troviamo queste croci. Allora il credente come deve seguire Gesù nella morte? Prima di tutto, come Gesù, dovremo sapere amare fino alla fine. Amare fino alla fine. Dobbiamo anche nel tempo della malattia, anche nel tempo dell'agonia, ricordare il primato del comandamento dell'amore. Nel momento in cui più si è tentati di chiudersi in se stessi, preoccupati per la propria salute, per la propria vita, il credente è chiamato ancora una volta ad essere uomo per gli altri, perché chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questi ultimi tempi è andata molto di moda, è stata molto recuperata la cosiddetta preghiera semplice di San Francesco, che in realtà non è di San Francesco, Vi dico subito, è stata composta agli inizi del secolo scorso, partendo dai detti del beato Egidio d'Assisi, uno dei primi frati di Francesco, quindi è una preghiera molto recente, ma sicuramente incarna lo spirito di Francesco. Questa preghiera che gli ultimi papi hanno pregato molto spesso, pensate a Giovanni Paolo II nell'86, nella giornata per la pace ad Assisi, Papa Francesco nel 2014 nell'incontro di invocazione per la pace nei Giardini Vaticani, alla presenza di Simon Peres, di Abu Mazen, del Patriarca Bartolomeo, quella preghiera che conclude dicendo: «O Signore, che io non cerchi di essere consolato, ma di consolare, non di essere compreso, ma di comprendere, non di essere amato, ma di amare». Perché nel dare che si riceve, nel dimenticare che si trova, nel perdonare che si è perdonati e nel morire che si risuscita alla vita eterna. E soprattutto quando la prova si fa pesante, quando tutto sembra crollare attorno a noi, quando ci sentiamo schiacciati, dobbiamo avere inchiodato nella testa quel versetto che secondo me è uno dei più belli della Bibbia, ciascuno di voi ci faccia ogni tanto una hit parade dei, dei versetti più belli della Bibbia, e per me questo è uno dei primi posti. 1 Corinti 10:13, me lo ricordo sempre anche perché si va in fretta a ricordare 10:13, quando Paolo dice: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà la via d'uscita e la forza per sopportare. Davvero questo per me è uno dei versetti più illuminanti della Scrittura, che ci dice che poiché Dio ci ama, siamo sicuri di 3 cose. Primo, che la prova non sarà mai superiore alle nostre forze. La prova non sarà mai superiore alle nostre forze. Secondo, che avremo le energie necessarie per sopportarla. Terzo, che ci verrà data una via d'uscita, una risoluzione del nostro problema. Quindi Dio non ci lascia mai soli. Dio è il nostro fianco per aiutarci, è Lui il grande Cireneo, è Lui che porta le nostre croci, è Lui che ci sostiene sulla via della croce e ci assicura: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11:30. Certo, noi nella fede sappiamo che Gesù ha vinto la malattia e la morte, ma ciò nonostante tante volte viviamo anche noi nella paura, nell'angoscia, nella depressione. E il Signore lo sa che siamo limitati. Il Signore lo sa che quando la salute viene meno ci piglia la strizza, ci diventa difficile essere nella pace ed essere sorridenti. E allora ci esorta: per la vostra vita non affannatevi. Non è famosa parabola, vi ricordate, di Matteo 6,25, no? Guardate gli uccelli del cielo, il Padre vostro celeste li nutre. Guardate i gigli del campo, non lavorano e non fiano, ma neanche Salomone vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà sei più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque, perché di queste cose si preoccupano i pagani. I pagani. Ecco, 3 volte in questo brano Gesù dice merimnein. Le vostre Bibbie traducono non affannatevi, non preoccupatevi. Ma merimnein è un verbo psicologico che esprime uno stato d'animo. Credo che la traduzione più bella, più giusta sia: non siate ansiosi, non siate ansiosi. Perché quando la malattia o la morte ci si avvicinano, è proprio l'ansia che ci distrugge totalmente, è proprio l'ansia che viene a occupare la nostra mente e il nostro cuore. Ma Gesù ci dice: non siate ansiosi. 2 passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra? Aneu tu patros imon. Ve l'ho detto in greca non per tirarmela, ma perché le vostre Bibbie traducono senza che il Padre vostro lo voglia. Ma col cavolo, Padre vostro non vuole la morte dei passeri. Nel testo greco non c'è. Nessun passero cade a terra senza il Padre vostro. È molto più bella la traduzione letterale. Cioè, non solo Dio non ci manda le nostre cadute, non ci manda le nostre angosce, ma nessuno di noi, anzi nessuna creatura, nemmeno il passero, è nel dolore senza che il Padre sia lì, sia lì, sia lì, senza che Dio sia anche lui lì a soffrire e a morire. E allora ecco l'importanza di abbandonarci nel Signore. Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò. E ogni tanto mi godo un altro versetto della mia hit parade della Scrittura, 1 Pietro 5,7, che in realtà è una ripresa tale quale del Salmo 55, versetto 23. Gettate nel Signore ogni preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Gettate nel Signore ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. 1 Pietro 5,7. Abbiamo bisogno di sciogliere in Dio le nostre ansie. Abbiamo bisogno di essere ristorati da Lui. Abbiamo bisogno di riposarci in Lui, di gettare in Lui i nostri affanni, di affidare a Dio le nostre preoccupazioni. Un altro grande insegnamento che il Signore ci dà nel momento della malattia e della morte è: non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Matteo 6,34. Guardate, noi se abbiamo delle paure, sono tutte paure per il futuro. Quale sarà la prognosi della mia malattia? Troveranno delle cure? Quanto mi resta da vivere? Soffrirò molto? Chi mi assisterà? Quali problemi creerò ai miei familiari quando me ne andrò? Chi penserà a loro? E allora viviamo quest'ansia, ci fasciamo la testa prima di esserla rotta, come si diceva una volta. E invece Giacomo, nella sua lettera al capitolo 4, versetto 14, dice: voi non sapete che cosa sarà domani. E allora, come dice Gesù, non affannatevi per il domani. Dobbiamo essere capaci di vivere il presente, il presente. Ho già citato altre volte, e stasera non ve lo ripeto, no? Quella preghiera stupenda che Papa Giovanni, poco prima di morire, scrive, il cui titolo è Solo per oggi. Chi lo vuole tutta intera, clicchi Solo per oggi, Giovanni XXIII, e viene fuori tutto. In cui insegna al moribondo a vivere il presente, no? E dice: solo per oggi vivere alla giornata, solo per oggi aver cura del proprio aspetto, solo per oggi essere felice nella certezza che sono stato creato per essere felice non solo nell'altro mondo ma già in questo, solo per oggi adattarsi alle circostanze, solo per oggi una buona lettura, solo per oggi una buona azione, solo per oggi non sentirmi offeso da nessuna cosa, solo per oggi guardarsi dalla fretta e dall'indecisione, solo per oggi credere che Dio mi ama e ha cura di me e la sua provvidenza mi tiene nelle sue mani, solo per oggi non avere paure. Ma leggetela tutta, è bellissima. E conclude: posso ben fare per 12 ore ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare per tutta la vita. Basta ciascun giorno il suo affanno. Questo è un atteggiamento di grande sapienza spirituale, indispensabile per vivere nella pace il tempo della malattia. Ogni giorno è prezioso perché è il momento in cui io posso rispondere ti amo a Dio che per primo mi dice ti amo. Altro versetto da Hit Parade è Marco 15:33, quando si dice che da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Cioè Gesù sta in croce 3 ore, Gesù soffre 3 ore, ci sono 2 paletti per la sofferenza, Dio mette dei paletti per la sofferenza. 2 paletti invalicabili in cui è concesso alle tenebre di infierire sulla terra. E Monsignor Tonino Bello scrive questo brano quando aveva già il cancro allo stomaco: dopo 3 ore ci sarà la rimozione di tutte le croci. Coraggio, fratello, che soffri, c'è anche per te una deposizione dalla croce. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua. Ecco un volto amico intriso di sangue coronato di spine che sfiora con un bacio la tua fronte febbricitante. Ecco lo sguardo di Maria che ti avvolge di tenerezza. Coraggio, manca poco alle 3 del pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce, la terra esulterà di gioia e il sole della Pasqua irromperà tra le nubi in fuga. Infine, la nostra morte è il momento della parusia. Voi sapete come vi ho insegnato ormai a leggere i testi apocalittici, eh? Perché penso davvero che questa sia l'unica lettura corretta. Quando si parla della parusia, cioè della venuta ultima del Signore, non si parla di una fine del mondo da porsi fra secoli, fra millenni o domani sera, eccetera, eccetera. Si parla della nostra morte. Paolo e l'Apocalisse ci parlano di una prima venuta di Gesù, che è quella che è culminata nella morte e risurrezione di Gesù, in cui il mondo è stato giudicato, Satana è stato distrutto, la morte è stata vinta. Ma poi c'è una seconda venuta, e questa seconda venuta è quella in cui il cielo e la terra scompariranno. E che cos'è? È la nostra morte. È la nostra morte in cui per me il cielo e la terra scomparirà, e allora incontrerò Dio. E allora Dio, anzi, verrà incontro a prendermi. La morte sarà il momento bellissimo in cui Dio verrà a prendere ciascuno di noi per farlo stare sempre con Lui. E quindi la nostra morte, la parusia del Signore. In questo senso dobbiamo capire tutta l'apocalittica quando parla della seconda venuta. La prima venuta è stata quella storica, la seconda è il momento della mia morte, quando il Signore verrà a prendermi. E agli amici del giovedì ho già raccontato il brano bellissimo del Midrash della morte di Mosè, in cui Mosè non vuole morire come tutti, si ribella, è là sul monte Nebo, ma Dio scese dal cielo, dice il Midrash, per prendere l'anima di Mosè, e gli disse: chiudi gli occhi, e Mosè li chiuse, posa le mani sul petto, e Mosè le posò sul petto, accosta i piedi, e Mosè gli accostò. Allora il santo, benedetto egli sia, chiamò l'anima di Mosè dicendole: figlia mia, parti, non tardare, è giunta la tua fine. E Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio della sua bocca. Che bellezza, che bellezza. La morte sarà il momento in cui Dio ci bacia sulla bocca, e prende su di sé il nostro spirito, la nostra vita. E allora, se la morte è il momento in cui Dio mi bacia sulla bocca, io non avrò più paura della morte. La morte sarà soltanto un passaggio all'amplesso eterno con Dio. E allora anche la vecchiaia è un tempo di benedizione, perché è il momento che ci avvicina a questo bacio definitivo in cui Dio ci prenderà con sé, in cui Dio ci unirà a sé nell'amore. Certo, tutto questo non avrebbe senso se accanto al tema morte noi non avessimo la certezza della resurrezione di Gesù. Questa resurrezione che è il fondamento della nostra fede. Paolo lo dice con chiarezza: Cristo è risuscitato il terzo giorno, è apparso a Cefa, ai dodici, a più di 500 fratelli in una sola volta, e la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Apparve a Giacomo, a tutti gli apostoli, e ultimo apparve anche a me. Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la vostra predicazione ed è vana la vostra fede. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa terra, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Pascal non sarebbe d'accordo, dice: saremmo lo stesso più felici perché abbiamo vissuto meglio. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. 1 Corinti 15. Ecco, la resurrezione è il fondamento del cristianesimo. Chi vuole su YouTube trova la mia conferenza, sul mio sito trova la mia conferenza sul tema, in cui si dice perché la resurrezione è fondamento della nostra fede. Perché è la conferma che quel povero disgraziato morto crocifisso era il figlio di Dio, e sarà il procedimento della scuola di Alessandria d'Egitto, secondo secolo dopo Cristo. per altri sarà l'esperienza di un uomo che vince la morte, quindi vince la natura, quindi è soprannaturale, quindi è per definizione Dio. La cosiddetta via storica di Antiochia, della scuola di Antiochia di Siria del III secolo. Ecco, tutti gli uomini sono chiamati a confrontarsi con questa testimonianza apostolica e i credenti sono quelli che danno fiducia a questi testimoni perché li ritengono persone serene ed equilibrate, perché sono in molti ad aver visto in circostanze diverse più di 500 fratelli, perché sono uomini semplici e concreti che non si vergognano di dire che per primi hanno dubitato anche loro, che non si preoccupano di comporre le varie discordanze dei Vangeli nei racconti di risurrezione, come farebbe invece chi vuole inventare una balla, che non ha guadagnato niente da questa affermazione, anzi hanno tutti suggellato nel sangue questa loro proclamazione. Il Vangelo non parla del dopo, ne parla il credo. Quando dice Gesù Cristo, credo apostolico, fu crocifisso, morì e fu sepolto e discese agli inferi. Questo tema è ripreso dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, in cui si dice che Gesù è disceso nelle regioni inferiori della terra. Colui che discese è lo stesso che ascese. Quindi Gesù ha conosciuto la morte come tutti gli uomini e anche lui è finito nella dimora dei morti. Ma Pietro ci dice, prima lettera al capitolo 4, la buona novella è stata annunciata anche ai morti, perché pur avendo subito, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivono secondo Dio nello spirito. E prosegue, in spirito Gesù andò a exeguxen, poi vi spiego bene, qui le nostre Bibbie traducono annunciare la salvezza, anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi un tempo avevano rifiutato di credere, quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poco persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Ecco, è molto interessante questo, A chi Gesù va ad annunciare la salvezza negli inferi? Secondo Agostino e Tommaso erano solo i giusti morti prima del suo avvento. Ma il testo qui parla di un messaggio di salvezza per tutti, per tutti. Si dice che Gesù andò a Echeruxen, cioè proclamare la salvezza. Proclamare la salvezza a chi? Agli spiriti in prigione, alla generazione di quelli che ai tempi di Noè avevano rifiutato di salvarsi. Questa generazione era una generazione tipo, cioè nella riflessione sapienziale ebraica, nella Mishnah e nel Midrash, rappresentavano tutti quei dannati, quelli che non avrebbero avuto parte del mondo futuro, quelli che non avrebbero mai ricevuto il perdono di Dio. Allora, se Gesù va ad annunciare la salvezza anche ai dannati, anche ai perduti, possiamo davvero sperare, e lo vedremo la volta prossima, che l'inferno sia vuoto, che l'inferno sia vuoto, che Gesù abbia davvero recapitolato su di sé ogni cosa nei cieli, sulla terra e sottoterra, Filippesi 2, che Gesù abbia davvero, Apocalisse 1, 18, ogni potere sulla morte e sopra gli inferi. E allora ecco, nel trionfo della risurrezione è sconfitta per sempre la malattia, il dolore, la morte. Ecco perché Paolo dice: circa quelli che sono morti, non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Tutti noi che siamo stati battezzati nella sua morte, Paolo gioca su questo termine, battizzo vuol dire immergo, annego, saremo risuscitati con lui nella sua resurrezione. E allora ecco perché la liturgia dice: se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consoli la promessa della immortalità futura. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta ma è trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna del cielo. Allora vedete, la fede illumina il mistero della morte e infonde serenità nella vecchiaia e in tutta la vita. Ma non solo il male è vinto, ma nella resurrezione di Cristo noi abbiamo l'adozione a figli, Galati 4, diventiamo partecipi della vita divina, 2 Pietro 1, cioè ormai in Cristo si realizza il progetto della creazione. Noi partecipiamo all'immortalità di Dio, all'infinitezza di Dio, all'essere più profondo di Dio, diventiamo figli ed anche eredi. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Allora capite perché il vecchio Simeone, dopo che nella fede ha visto in quel piccolo neonato presentatogli, dicevamo la volta scorsa, dice con serenità: ora puoi sciogliere, o Signore, il tuo servo in pace, secondo la tua parola, perché io ho visto la tua salvezza. Ecco perché Paolo in Filippesi 1 dice che desidera di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo. Ecco perché tanti santi sanno vedere nella morte il momento in cui si realizza la promessa di Gesù: entra nella gioia del tuo Signore. E guardate che questa è una grande novità, è la grande novità del cristianesimo, perché anzi specifica una grande novità non solo della Bibbia ma di Gesù, perché voi sapete che gli ebrei non credevano nell'aldilà, pensavano che il regno dei morti fosse una regione oscura e tenebrosa. Pensate al Salmo 88: compi forse prodigi per i morti? Sorgono forse le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? O il Salmo 115: non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma noi i viventi, no? Isaia 38, eccetera, eccetera. Sì, è vero, c'è qualche intuizione di una vita nell'aldilà. Pensate alla visione di Ezechia 37: apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. O Isaia 26: di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri. O Giobbe che dice: io so che il mio vendicatore è vivo e da ultimo si ergerà dalla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio, lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno. Ma è una proclamazione isolata nel libro di Giobbe, in un contesto di assoluto pessimismo riguardo a una vita ultraterrena. I primi testi che parlano di un al di là sono ormai quasi di pochi anni prima della venuta di Gesù. Pensate al libro di Daniele, pensate al libro dei Maccabei, siamo ormai però nel secondo secolo avanti Cristo, no? Pensate al libro della Sapienza, che è scritto 50 anni prima della nascita di Gesù, questo libro che contiene il famoso brano che ci leggono sempre nelle messe funebri, no? Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà, agli occhi degli stolti parve che morissero, ma essi sono nella pace, la loro speranza è piena di immortalità. Ma sono testi di pochi anni prima di Gesù. Al tempo stesso di Gesù, la maggioranza, il clero, i preti non ci credevano. I sadducei, no? che erano la classe sacerdotale, non credevano alla risurrezione, tant'è vero che mandano a prendere in giro Gesù, che invece la predicava, con il famoso esempio della donna che era rimasta vedova 7 volte, per la legge del Levirato si era risposata con 7 mariti diversi, e gli dicono: ah ah ah, se ci fosse una risurrezione nell'aldilà di chi sarebbe moglie, no? Vi ricordate questo famoso brano, Marco 12, 18, 27. Ma Gesù dice: no, il nostro Dio è il Dio dei viventi e non dei morti. Gesù promette al ladrone: oggi sarai con me in paradiso. Gesù dice: nella casa del Padre mio vi sono molti posti, io vado a prepararvi un posto, ritornerò e vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. E allora Paolo dirà: ma come possono dire alcuni di voi che non esiste la resurrezione dei morti? Perché se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Attenzione bene, non si parla di immortalità dell'anima. Ho già detto che dell'anima la Bibbia non parla mai. Sono traduzioni sbagliate, sarebbe quando trovate anima mettete pure vita, perché la nefesh è la stessa cosa che hanno anche gli animali, si chiamano così perché hanno la stessa anima nostra, cioè la stessa nefesh, la vitalità, la vita. Si parla di resurrezione della carne, dei nostri corpi. Nel credo apostolico diciamo: credo alla resurrezione della carne e la vita eterna. Eppure anche tra i battezzati, ve l'ho già detto, secondo statistiche, solo e anche tra quelli che vanno messa alla domenica, la maggioranza non crede alla resurrezione della carne. Si calcola che appena il 20% di quelli che vanno messa alla domenica credano che questo corpo risorgerà. Pensano all'immortalità di questa benedetta anima, di cui nella Bibbia non si parla mai, mai, che è un concetto dei filosofi. Pensano addirittura molto spesso alla reincarnazione. Pensate, io mi rinascerò pollo, rinascerò formica, o va a sapere che cosa. Invece la Bibbia è un inno alla corporeità, alla corporeità. 1 Corinti 6: il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Quindi i nostri corpi risorgeranno. Certo, risorgeranno trasfigurati, senza più malattie, senza più morte. Paolo ce lo spiega sempre in 1 Corinti 15. Così è la risurrezione dei morti. Si semina corruttibile e si risorge incorruttibile. Si semina ignobile e si risorge glorioso. Si semina debole e si risorge pieno di forza. Si semina un corpo animale, si risorge un corpo nello Spirito Santo. Spirituale vuol dire nello Spirito Santo, non anima in senso filosofico. Com'è il corpo di Gesù risorto, che è sicuramente trasfigurato, perché passa attraverso i muri, perché cammina sulle acque, perché spesso non è riconosciuto né dalla Maddalena né dai discepoli di Emmaus, ma è anche un corpo che si può toccare, in cui Tommaso può mettere le mani nelle piaghe delle mani, dei piedi e del costato, che mangia con i discepoli. Quindi non è un'immortalità dell'anima, è l'immortalità del corpo, anche se trasfigurato. E guardate che questo è un concetto che ha sempre fatto difficoltà nella Chiesa. Tant'è vero che anche i cristiani di Corinto faticavano a comprendere questo annuncio. E Paolo deve scagliarsi contro Imeneo e Fileto, che sostenevano che la resurrezione è solo un fatto spirituale. Lo dice proprio Paolo nella lettera ai Corinti, scrive a 1 Corinti 6,19 e poi nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetti 16-18. Ecco, il nostro corpo vedrà il Salvatore. Ecco perché nella liturgia funebre incensiamo il corpo del defunto, perché è destinato alla gloria eterna. Ecco perché nella liturgia funebre cantiamo quel bell'inno composto da Gino Stefani: io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Quindi abbiamo bisogno di proclamare questa, con forza, questa resurrezione della carne, in un momento come questo, dove spesso il corpo è strumentalizzato e sporcato da una sessualità mercificata, dove spesso ormai siamo abituati ai corpi dei migranti che sono mangiati dai pesci del Mediterraneo nella nostra indifferenza più assoluta. Questi corpi dei nostri fratelli che spesso sono torturati, che non sono rispettati dal loro nascere al loro spegnersi naturale, pensate a tutta la tematica della pena di morte, pensate alle guerre, ai bombardamenti, pensate a tanti paesi in cui i corpi muoiono perché non hanno i soldi per le medicine, eccetera, eccetera. Certo, questo noi lo viviamo, sappiamo che è già avvenuto, sappiamo che siamo già risorti in Cristo, che il nostro corpo è chiamato a questa risurrezione finale, ma viviamo ancora nel momento della fede, viviamo ancora nel momento in cui dobbiamo credere a questo. Come dicono i teologi, siamo tra il già e il non ancora, quel già che è già avvenuto per sempre nella morte e risurrezione di Gesù, quindi la vittoria della morte, del male e della sofferenza, e quel non ancora che vedremo soltanto nel momento della parusia, in cui anche noi, sussunti dal bacio di Dio, entreremo nella vita eterna di Dio. Ma allora vedete che se questo diventa punto forte della mia fede, fondamento della mia fede, questo illumina tutta la mia vita. E allora vivrò l'ansia della sposa che grida al suo sposo: Maranatà, Signore, vieni. Signore, vieni. La sposa del cantico che cerca freneticamente, lo abbiamo visto nei lunedì d'inizio anno, che cerca freneticamente il suo amato. Ecco, allora la mia vita sarà un Maranatà, un Signore, vieni, un accostarmi serenamente, senza più ansie, senza più paure, a questo momento finale in cui davvero sarò preso dal bacio di Dio e diventerò una cosa sola in Lui, mantenendo la mia individualità, mantenendo il mio corpo, mantenendo la mia personalità, incontrando in Lui tutti i miei fratelli e sorelle, e vedremo anche quelli che la comunione dei santi, quelli che addirittura i miei successori, i miei nipoti, i miei pronipoti, io vivrò della vita eterna di Dio. E allora davvero la nostra vita si è illuminata da questa serenità, che sono chiamato a una vita eterna. Questa vita che Dio mi dà già adesso, che mi riempie della sua gioia, della sua tenerezza, della sua consolazione, della sua forza, non finirà con questo evento umanamente tragico della morte, ma questa morte sarà solo un passaggio, una continuazione, un'eternizzazione nel bacio di Dio. A voi domande, osservazioni, interventi.